Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva!» Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. L'episodio che ci racconta Marco, quello che riguarda la guarigione di questa emorroissa, come noi eravamo abituati a chiamarla nella vecchia traduzione, e la resuscitazione di questa bambina di 12 anni, figlia di Giairo, capo della sinagoga, ci sembra il racconto di un prodigio, di un miracolo, anzi di due miracoli accaduti quasi per caso mentre Gesù sta predicando. Fatto sta che a Marco non interessa raccontarci solo dei miracoli, ma soprattutto non interessa alla Chiesa metterci davanti questa parola, perché noi crediamo ai prodigi che Gesù ha fatto. Tu dici: ma com'è possibile? Ma è sempre, noi parliamo dei miracoli di Gesù. I prodigi di Gesù sono raccontati non per dire che Gesù guarisce gli uomini, ma per dire che il Messia è venuto nella storia e ha cominciato a guarirla. Se fosse solo un taumaturgo, avrebbe continuato a guarire e noi saremmo solo dei guaritori, non dei credenti nella resurrezione di Cristo. Saremmo testimoni solo delle magnificenze gloriose che riusciamo a operare, non della gloria che è contenuta anche nella sofferenza e nella morte. Però Marco, per raccontarci qualcosa di più, usa due esempi molto plastici, molto concreti, così si fissano bene davanti ai nostri occhi, ma che noi possiamo vederci qualcosa di più. E chi sono questi due personaggi, oltre ad essere due persone concrete raggiunte dalla grazia di Gesù? Beh, una è un'emorroista, una donna che da 12 anni perde sangue. Ma quanto può essere interessante questa figura in un racconto evangelico? Lo è perché Gerusalemme perde sangue, cioè perde la vita. E ha speso molti denari con molti medici. Gerusalemme si è affidata agli erodiani, ai farisei, ai sadducei, ai sommi sacerdoti, agli zeloti, agli esseni. Nessuno ha una soluzione per guarirla. Nessuno. Aveva ricevuto da Dio un patto, un'alleanza alla quale rimanere fedele. Se ve l'avesse fatto, adesso saprebbe a chi poteva guardare. Aveva una parola da Dio che gli avrebbe permesso di riconoscere in Gesù il Messia, e non l'ha fatto. Perché? Perché era distratta, perché era presa dalle proprie paure. Guarda che non è tanto diversa dalla paura che hai tu. La seconda lettura ti richiamava ad aver cura di quelli che sono diversi, che sono lontani, che sono in difficoltà, e tu li giudichi e tu ti senti minacciato dalla loro presenza. Perfino il loro passaggio per i nostri territori ti mette paura. Quando non ti mette paura il fatto che tu la vita la perdi e non la conquisti mai, che tu non fai figli, che tu non li educhi alla fede, che tu non tieni conto di nessun patto, di nessuna alleanza, e lasci la storia che vada così, come riconoscerai il Messia? Come riconoscerai una parola che ha la capacità di guarirti? Noi siamo una generazione come questa emorroista. Perdiamo sangue da tanto tempo, perdiamo la vita da tanto tempo e non sappiamo più cosa sperare. Pensiamo di poter sperare quando facciamo fronte comune contro un nemico comune che abbiamo stabilito noi. Il nemico comune non è quello che passa, non è quello che entra con i barconi, il nemico comune lo portiamo dentro. È la mancanza di speranza, è l'incapacità di credere a Gesù Cristo, è l'ignoranza che coltiviamo sulla fede. Questo è il nemico. Abbiamo paura, per questo soccomberemo, non perché gli altri ci portino via qualcosa. Questo ricordatelo bene. Dunque, di questa è figura l'emorroista. Ma cosa fa questa donna? Quando vede passare Gesù, lei sa che quest'uomo porta qualcosa di cui non è completamente lei consapevole, ma sa che quest'uomo rappresenta una relazione con il Padre, con Dio, con il Dio di Israele, diversa da quella che ha lei, da quella che hanno tutti quei gruppi che abbiamo menzionato prima e che millantano la loro appartenenza al popolo di Israele. Allora si avvicina con umiltà, si avvicina con quello che ha, si avvicina con il suo male, e tocca il mantello di Gesù. Forse, come suggeriva in un articolo qualche anno fa il rabbino di Segni, forse si era accostata a quel lembo del mantello dove è attaccata la frangia che stabilisce il rapporto tra Dio e gli uomini, la fedeltà di Dio all'uomo attraverso la Torah, la fedeltà dell'uomo a Dio attraverso l'obbedienza ai precetti che la Torah contiene. È il mantello della preghiera. Forse è questa frangia che lei ha toccato. Fatto sta che quando tocca questo mantello, lei guarisce. La sua disperazione finisce, la perdita della vita termina e ricomincia a sperare, anche se piena di paura. E dice l'Evangelista che Gesù in quel momento si è accorto di una forza, una energeia, dice il greco, che esce da lui. Noi penseremo a qualche fluvio, non so di che cosa. In realtà questa energeia ha un nome. Chi voleva toccare la donna? Chi voleva raggiungere? La relazione di quest'uomo con Dio. E dimmelo, cristiano, chi è la relazione di Gesù con il Padre? Non è forse lo Spirito Santo, l'amore che c'è tra i due? Allora questa donna, senza saperlo, non ha toccato il cuore della missione del Cristo, cioè la sua obbedienza a Dio e la presenza dello Spirito, sì, certamente questo l'ha guarita, non lo strofinarsi sul mantello di Gesù. Lo capisci questo, no? Dall'altra parte un'altra figura. Allora, da qua un sangue che si perde e di qua una vita che ormai è finita. La figlia di Gairo è morta. Glielo vanno a dire mentre Gesù fa questo prodigio e dicono non disturbare più il maestro, tanto tua figlia è morta. E Gesù qua dice tua figlia non è morta ma dorme. Qual è la reazione di questa gente? Lo deridono perché non credono nella capacità che quest'uomo ha di resuscitare questa ragazzina. La resuscitazione di un morto e il sangue non sono forse i due elementi della passione del Cristo? Non sono forse due realtà che noi siamo chiamati ad individuare per comprendere di quale amore Dio ci ha amati in mezzo alla derisione del mondo e della gente che non ha fede in Dio? Gesù ci porta insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè tutta la Chiesa, a contemplare la sua autorità e dice a questa fanciulla Talita cum, fanciulla alzati, e potremmo continuare noi liturgicamente a dire alzati e risplendi perché è giunta la tua luce, così come canta Isaia a Gerusalemme, quella Gerusalemme di cui noi stavamo parlando all'inizio, per dire guarda che il Messia è arrivato, alzati e risplendi, rivestiti di luce perché è giunta la tua luce. Questo è il miracolo della, altro che miracolo, è un annuncio di resurrezione. Oggi guardalo in queste immagini, domani speralo nel cuore della tua esistenza, della tua storia e poi un giorno celebralo quando il Figlio di Dio nello Spirito ti chiamerà per nome e tu uscirai dal tuo sepolcro e tu andrai a rendere gloria a Dio insieme a tutti gli uomini di buona volontà. Dunque capisci, amico, una parola di speranza, una parola che ha la capacità di fendere il buio della tua esistenza e di mostrarti quello che tu non hai osato nemmeno di immaginare, nemmeno desiderare. Tutto ormai già suggellato dentro questa storia. E mentre tu non sai se tra la folla il Signore ti riconoscerà, tocca il suo mantello, penetra la sua identità, entra nel suo rapporto con il Padre e uno spirito, una forza uscirà da lui. Finché tu non sia guarito, finché tu non abbia sconfitto la morte, finché la speranza non sia riaccesa al centro della tua esistenza. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che hai acceso al centro della nostra esistenza l'attesa della resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, conduci questo popolo gradualmente a sperimentare la tua grazia e le tue promesse. Educalo perché conosca il tuo volto e ti adori, perché pratichi le tue vie e ti onori, perché riconosca il tuo figlio e viva. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu l'hai chiamata ad essere testimone, dunque martire, dei doni che tu avresti voluto elargire agli uomini, della salvezza che tu nel tuo figlio avresti operato. Rinnova la tua sposa, rivestila delle vesti del tuo figlio, attenda con gioia e speranza il suo ritorno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, dilata il nostro cuore, fa che non cediamo alle logiche dell'uomo di questa generazione, alle idee apparentemente forti, che però non sono rivolte all'amore al prossimo. Facci riconoscere le cose che vengono dal tuo figlio e quelle che vi si oppongono. Fa che non crediamo alle false speranze che questo tempo ci propone, a detrimento dei poveri, dei migranti, di quelli che sono in condizione di difficoltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che hai inaugurato sulla croce del tuo Figlio il patto di alleanza tra la Chiesa nuova e te, manda il tuo Spirito, fa che possiamo aderire anche noi a questa logica della passione e alla morte per la resurrezione. Fa che il sangue del tuo Figlio ci guarisca, fa che la sua vita ci resusciti dalla morte, fa che il tuo amore abiti sempre in noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che scruti i cuori dei tuoi figli e ne conosci i pensieri e le decisioni, dona a questo popolo la possibilità di discernere tra il bene e il male e scegliere il bene. Mettili a riparo da ogni maleficio, da ogni turbamento, dalle insidie del maligno e da ogni pensiero cattivo. Fa che non pensino ad altro che a costruire il tuo regno nell'amore vicendevole e nel sacrificio generoso di sé. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa parte della nostra Eucaristia termina qua. Adesso andate a onorare le parole che avete ascoltato, la grazia che avete ricevuto, la benedizione che vi ha santificato, che gli uomini si accorgano del pensare nuovo che voi portate, che è capace di sconfiggere ogni male. Andate in pace.
Grazie.